Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Mercedes dapprima si disperò per il colpo subito con la perdita di Edmond. Nel pieno della disperazione venne a colpirla un altro dolore, la partenza di Fernand, di cui lei ignorava il delitto e che considerava come fratello. Fernand partì e Mercedes rimase sola. Passò 3 mesi in lacrime. Nessuna notizia né di Edmond né di Fernand. Nient'altro davanti agli occhi che un vecchio moribondo disperato. Una sera, dopo essere rimasta tutto il giorno seduta come sua abitudine all'angolo delle 2 strade che da Marsiglia conducono ai catalani, ritornò nella baracca, triste, triste come non lo era mai stata. All'improvviso le sembrò di udire un passo conosciuto. Si volse con ansia, la porta si aprì e vide comparire Fernand con l'uniforme di sottotenente. Non era lui che Mercedes piangeva, ma era una parte della sua vita passata che ritornava a lei. Strinse le mani di Fernand con trasporto tale che questi credette fosse amore, mentre non era che la gioia di non essere più sola al mondo e di vedere un amico, dopo lunghe ore di triste solitudine. E poi Fernand non era mai stato odiato né amato. Ecco tutto. Un altro occupava interamente il cuore di Mercedes, e quest'altro era assente, era sparito, forse era morto. D'altra parte il vecchio Dantès non cessava di dirle: il nostro Edmond è morto, perché se non fosse morto ritornerebbe. E il vecchio morì. Se fosse vissuto, Mercedes forse non sarebbe mai diventata la moglie di un altro, perché il buon vecchio sarebbe sempre stato là a rimproverarle la sua infedeltà. Fernand lo capì e ritornò solo quando seppe della morte del vecchio. Questa volta era tenente. La prima volta non aveva detto una parola d'amore a Mercedes. La seconda le ricordò che l'amava. Mercedes domandò 6 mesi ancora per aspettare e per piangere Edmond. E 6 mesi dopo ebbe luogo il matrimonio nella chiesa de Jacul.
Era la stessa chiesa dove avrebbe dovuto sposare Edmond, mormorò l'abate. Solo che era cambiato il marito, ecco tutto.
Mercedes, dunque, si sposò,
continuò Caderousse,
e benché agli occhi di tutti sembrasse tranquilla, svenne passando davanti alla Réserve, dove 18 mesi prima era stato celebrato il fidanzamento con colui che avrebbe capito di amare ancora, se solo avesse osato guardare nel fondo del suo cuore. Fernand era più felice, ma non più tranquillo. Lo vidi all'epoca. Temeva sempre il ritorno di Edmond. Si occupò subito di espatriare con sua moglie, di esiliarsi con lei. 8 giorni dopo le nozze partirono.
Rivedeste più Mercedes? Domandò l'abate.
Sì. Sì, al tempo della guerra di Spagna, a Perpignan, dove Fernand l'aveva lasciata, allora si occupava dell'educazione di suo figlio.
L'abate rabbrividì.
Di suo figlio, disse. Sì,
rispose Caderousse.
Del piccolo Albert.
Ma per istruire questo figlio, continuò l'abate, avrà ricevuto anche lei un'educazione. Mi sembra di aver sentito dire da Edmond che era figlia di un semplice pescatore, bella, ma non istruita.
Oh,
disse Caderousse. Allora lui conosceva poco la sua fidanzata. Mercedes avrebbe potuto diventare regina, signore, se la corona dovesse posarsi soltanto sulle teste più belle e più intelligenti. La sua fortuna cominciava a crescere e lei, con la sua fortuna, imparava il disegno, la musica, tutto, tutto. D'altra parte io credo, sia detto fra di noi, che facesse tutto ciò solo per distrarsi, per dimenticare. Ma ora tutto deve essere detto, continuò Caderousse. La fortuna e gli onori l'hanno senza dubbio consolata. È ricca, è contessa e tuttavia... Caderousse si fermò. Tuttavia che cosa? Domandò l'abate. Tuttavia sono sicuro che non è felice.
Prendete, amico mio, disse l'abate. Prendete questo diamante, poiché vi appartiene.
Come? A me solo?
Gridò Caderousse.
Ah, signore, ma voi vi burlate di me!
Questo diamante doveva essere diviso fra gli amici di Edmond, ma egli non aveva che un solo amico, e la divisione diventa dunque inutile. Prendete questo diamante e vendetelo, vale 50.000 franchi, ve lo ripeto. E spero che questa somma basterà per togliervi dalla miseria.
Oh, signore,
disse Caderousse, tendendo timidamente una mano mentre con l'altra si asciugava il sudore che gli imperlava la fronte.
Oh, non potete prendervi gioco della felicità e della disperazione di un uomo.
Io so che cos'è la felicità e cos'è la disperazione, e non mi prenderei mai gioco di questi sentimenti, rispose l'abate. Prendete dunque, ma in cambio...
Caderousse, che già stava toccando il diamante, ritirò la mano.
L'abate sorrise. In cambio, continuò, regalatemi quella borsa di seta rossa che il signor Morrel aveva lasciato sul caminetto del vecchio Dantès e che mi avete detto essere ancora nelle vostre mani. Caderousse, sempre più meravigliato, si avvicinò a un grande armadio di quercia, lo aprì e diede all'abate una borsa ovale di seta e di un rosso sbiadito, intorno alla quale scorrevano due anelli di rame un tempo dorati. L'abate la prese e in cambio gli diede il diamante. Quindi si alzò, prese il cappello e i guanti, e liberandosi a gran fatica dalle dimostrazioni di entusiasmo di Caderousse, levò la sbarra della porta, uscì, risalì a cavallo. Salutò un'ultima volta l'oste che si profondeva in addii calorosi e partì, seguendo la stessa direzione che aveva tenuto nel venire. Qualche giorno più tardi l'incaricato della casa Thomson & French di Roma si presentò al signor Morrel. L'inglese trovò il signor Morrel dietro il suo scrittoio, preoccupato delle colonne spaventose dei registri su cui stava scritto il suo passivo. 14 anni avevano cambiato molto l'onesto commerciante, il quale, 36enne al principio di questa storia, stava per compiere i 50. I capelli erano incanutiti, la fronte era solcata da profonde rughe e lo sguardo, in altri tempi così fermo e sicuro, era diventato vago e irresoluto e sembrava dovesse sempre temere di fissarsi sopra un uomo o sopra un'idea. L'inglese lo guardò con un sentimento misto di curiosità e interesse.
«Signore», disse Morrel, a cui questo esame sembrava raddoppiare il malessere, «desideravate parlarmi?»
«Sì, signore. La casa Thomson & French ha 300-400.000 franchi da pagare in Francia, parte nel mese corrente e parte nel prossimo, e conoscendo la vostra rigorosa puntualità ha riunito tutte le cambiali che ha potuto trovare con la vostra firma e mi ha incaricato, mano a mano che queste scadono, di riscuotere la somma e di farne uso.
Morrel emise un profondo sospiro e si passò la mano sulla fronte, coperta di sudore.
«Voi dunque, signore?»
domandò Morrel.
«Avete delle cambiali firmate da me?»
«Ecco qui», disse l'inglese levandosi di tasca un plico. «Queste sono cambiali firmate da voi e passate a nostro nome da terzi firmatari. In tutto sono 287.500 franchi».
«287.500 franchi»,
ripeté macchinalmente Morrel.
«Sì, signore»,
disse l'inglese e continuò dopo un momento di silenzio. «Non vi nasconderò, signor Morrel, che mentre tutti fanno gli elogi della vostra probità senza macchia fino al momento presente, corre voce per Marsiglia che voi non siate in grado di far fronte ai vostri affari».
A quell'esordio così brutale Morrel divenne spaventosamente pallido.
«Signore», disse, «fino a questo momento nessuna cambiale firmata da Morrel e figlio è stata presentata alla cassa senza essere pagata».
«Sì, lo so», rispose l'inglese, «ma da uomo d'onore a uomo d'onore, parlate francamente, pagherete, signore, anche queste con la stessa puntualità?»
«A una domanda fatta con tanta franchezza», disse Morrel, «bisogna dare una risposta egualmente franca. Sì, signore, io pagherò se, come spero, il mio bastimento giungerà in porto, poiché il suo arrivo mi renderà quel credito che mi fu tolto dalle sventure che sono seguite e di cui sono stato vittima. Ma se per disgrazia il faraon, ultima mia risorsa sulla quale io conti, dovesse mancare...»
Le lacrime inumidirono gli occhi del povero armatore. La porta si aprì e comparve una ragazza, pallida e con le guance bagnate di lacrime.
«Oh, padre mio!»
disse la giovane giungendo le mani. «Perdonate vostra figlia di essere messaggera di una triste notizia!»
Morrel divenne mortalmente pallido.
«E così il faraone è perduto?»
domandò Morrel con voce soffocata.
La ragazza non rispose, ma fece un segno affermativo con la testa, appoggiata al petto del padre.
«E l'equipaggio?»
domandò Morrel.
«Salvato»,
disse la ragazza,
«salvato dalla nave bordolese, entrata da poco nel porto».
Morrel alzò le mani al cielo con un'espressione di sublime rassegnazione e riconoscenza.
«Grazie, grazie, mio Dio», disse, «almeno non colpite che me solo».
Per quanto flemmatico fosse l'inglese, una lacrima gli inumidì gli occhi.
«Entrate»,
disse Morrel.
«Entrate! Non state tutti lì sulla porta!»
Infatti, aveva appena pronunciato queste parole che la signora Morrel entrò singhiozzando. Nel fondo dell'anticamera si vedevano le rozze figure di 7 o 8 marinai seminudi. Alla vista di quegli uomini l'inglese rabbrividì, fece un passo per andare loro incontro, ma si trattenne e si nascose invece nell'angolo più buio e appartato dell'ufficio. La signora Morrel andò a sedersi sulla poltrona. Prese fra le sue le mani del marito, mentre Julie restava appoggiata al petto del padre. Un vecchio marinaio, abbronzato dal sole dell'equatore, avanzò arrotolando fra le mani ciò che restava di un cappello.
«Buongiorno, signor Morrel»,
disse come se avesse lasciato Marsiglia il giorno precedente o giungesse da Tolone o da Aix.
Buongiorno, amico mio,
disse l'armatore, non potendo fare a meno di sorridere in mezzo alle lacrime.
Ma dov'è il capitano?
Ah, per quanto riguarda il capitano, signor Morrel, è rimasto a Palma perché malato, ma a Dio piacendo è cosa da nulla, e lo vedrete arrivare fra qualche giorno, tanto in salute quanto voi e me.
Ah, sta bene. Ora parlate, Penelon,
disse Morrel. Penelon fece passare dalla guancia destra alla sinistra il tabacco che masticava, quindi, ponendo la mano davanti alla bocca, si girò, lanciò nell'anticamera un lungo getto di saliva nerastra, avanzò un piede e, dondolandosi sulle anche, cominciò.
In quel momento, signor Morrel, avanzavamo con una buona brezza di sud-sud-ovest, dopo essere stati senza muoverci 8 giorni per la bonaccia, quando il capitano Gomard mi si avvicina. Bisogna che sappiate che allora io ero al timone e mi dice: «Compare Penelon, che pensate di quelle nubi che si levano laggiù all'orizzonte?»
Io le stavo guardando proprio in quel momento.
«Che ne penso io, capitano?» «Penso che vengano su un po' più presto di quanto sarebbe il loro diritto e che siano più nere di quello che si convenga a delle nuvole che non abbiano cattive intenzioni.» «Abbiamo le vele troppo spiegate», disse il capitano. «Olà, preparatevi a serrare il velaccio e ad ammainare il controfiocco! Ebbene!»
«Compare Penelon, che avete? Scuotete la testa!»
«Perché al vostro posto non resterei tranquillo», gli risposi io. «Credo che abbiate ragione, vecchio», disse il capitano. «Sta per arrivare una raffica di vento! Ah, capitano!» gli rispondo io. «Chi volesse provare ciò che si prepara laggiù, non è che ci guadagnerebbe molto. Questa è una tempesta bella e buona, io me ne intendo!» «Pronti a prendere 2 terzaroli nelle gabbie!» gridò il capitano. «Allentare le boline, bracciare al vento, ammainare i pennoni!»
«Non era sufficiente in quei paraggi», disse l'inglese. «Io avrei preso 4 terzaroli e mi sarei sbarazzato della vela di trinchetto. Questa voce, ferma e sonora e inattesa, fece trasalire tutti.» Penelon si fece schermo con la mano sugli occhi e guardò colui che commentava con tanta competenza la manovra del suo capitano.
«Noi facciamo ancor meglio, signore», disse il vecchio con un certo rispetto, «perché imbrogliammo la brigantina e ponemmo la barra al vento per correre davanti alla tempesta. 10 minuti dopo imbrogliavamo i pennoni e procedevamo senza vele.»
«Il bastimento era troppo vecchio per arrischiare una cosa simile», disse l'inglese.
«Eh già, è andata proprio così, ed è ciò che ci ha perduti. In capo a 12 ore eravamo sballottati come se il diavolo fosse stato al timone e si aprì una falla. Penelon, mi disse il capitano, credo che coliamo a picco. In un batter d'occhio la scialuppa era in mare con gli 8 marinai dentro. Il capitano fu l'ultimo a scendere, anzi non scese, non voleva abbandonare la nave. Fui io che lo agguantai alla vita e lo gettai ai compagni. Dopodiché saltai anch'io, appena in tempo. Fatto il salto, il ponte si spaccò. Ecco com'è andata, signor Morrel. Parola d'onore, parola di marinaio.»
Morrel e l'inglese erano rimasti soli.
«Ebbene, signore»,
disse Morrel, lasciandosi cadere sulla poltrona,
«avete visto e ascoltato tutto. Non ho altro da aggiungere.»
«Ho visto, signore», disse l'inglese. «Ho visto che vi è capitata una nuova disgrazia, immeritata come le altre, e ciò mi ha confermato nel desiderio che già avevo di esservi utile.»
«Oh, signore», disse Morrel,
«desiderate una dilazione del pagamento?»
«Una dilazione potrebbe salvarmi l'onore», disse Morrel, «e di conseguenza la vita.»
«Quanto tempo vi occorre?»
Morrel esitò. 2 mesi,
disse. Bene, fece lo straniero. Ve ne darò 3. Rinnovatemi tutte queste cambiali al 5 settembre. E al 5 settembre, alle 11 del mattino, il pendolo segnava le 11 proprio in quel momento, mi presenterò a voi.
Vi aspetterò, signore, disse Morrel. E sarete pagato.
O io sarò morto. Queste ultime parole furono pronunciate a voce così bassa che lo straniero non poté sentirle. L'inglese ricevette i ringraziamenti con la flemma tipica della sua gente e prese congedo da Morrel, che lo condusse, benedicendolo, fino alla porta. Sulle scale incontrò Julie. La ragazza fingeva di scendere, ma in realtà lo stava aspettando.
«Oh, signore!» disse con le mani giunte.
«Signorina!» disse lo straniero. «Un giorno riceverete una lettera firmata Sinbad il marinaio. Fate esattamente ciò che vi dirà la lettera, per quanto strana vi possa sembrare la raccomandazione».
«Sì, signore!»
rispose Julie. «Mi promettete di farlo?»
«Ve lo giuro!»
«Bene. Addio, signorina». Lo straniero riprese il cammino, facendole un gesto di addio. Tutto il mese trascorse in sforzi inauditi da parte di Morrel per radunare tutte le proprie risorse. In altri tempi i suoi effetti, con qualunque data, erano accettati con fiducia e anzi richiesti. Morrel tentò di negoziare degli effetti con scadenza da 90 giorni, ma tutte le banche rifiutarono. Al ritorno non emise alcun lamento, né proferì alcuna parola di recriminazione. Abbracciò piangendo la moglie e la figlia, stese la mano amichevolmente a Emmanuel e si chiuse nel suo studio del secondo piano. Le due donne dissero a Emmanuel: «Questa volta siamo perduti». Quindi, in un breve conciliabolo tenuto fra di loro, convennero che Julie avrebbe scritto al fratello di guarnigione a Nîmes di venire immediatamente. Durante tutta la notte, dal 4 al 5 settembre, le due donne aspettarono Maximilien. Alle 8 la porta si aprì e Julie sentì due braccia che la stringevano e un bacio sulla fronte. Alzò gli occhi ed emise un grido di gioia.
«Maximilien, fratello mio!»
gridò. A queste grida, la signora Morrella accorse e si gettò fra le braccia del figlio.
«Madre mia!»
disse il giovane, guardando ora la madre e ora la sorella.
«Cosa c'è? Che accade? La vostra lettera mi ha spaventato e sono corso qui!»
La signora Morrel raccontò tutto a suo figlio. Il giovane si lanciò allora fuori dalla camera, salì rapidamente le scale credendo di trovare il padre nello studio, ma bussò invano. Mentre bussava alla porta, sentì che quella della camera si apriva. Si volse e vide suo padre. Invece di risalire direttamente al suo ufficio, Morrel era entrato in camera e ne usciva solo allora. Emise un grido di sorpresa vedendo Maximilien, poiché ne ignorava l'arrivo. Rimase immobile al suo posto e strinse con il braccio sinistro un oggetto che teneva nascosto sotto il soprabito. Maximilien scese in fretta la scala e si gettò al collo del padre, ma d'improvviso si ritrasse, lasciando soltanto la mano destra appoggiata al petto di Morrel.
«Padre mio!»
disse, diventando pallido come la morte.
«Perché avete due pistole sotto il soprabito?»
«Maximilien!» rispose Morrel, tenendo lo sguardo fisso sul figlio.
«Tu sei un uomo, e un uomo d'onore, vieni, te lo dirò».
Morrel salì con passo sicuro fino al suo ufficio. Si avvicinò allo scrittoio, posò le pistole sull'angolo del tavolo e mostrò al figlio con la punta del dito un registro aperto. Su di esso era fedelmente trascritto lo stato esatto della situazione. Entro mezz'ora Morrel avrebbe dovuto pagare 287.500 franchi e in tutto ne possedeva 15.257. Morrel
prese la testa di suo figlio fra le mani, la avvicinò a sé e vi impresse molti baci dicendo: «Ti benedico nel mio nome e nel nome di 3 generazioni di uomini irreprensibili. Ora lasciami solo». La lancetta avanzava con una rapidità incredibile. Gli sembrava di vederla muoversi. Il pendolo stava per battere le 11. Morrel non si voltò. Avvicinò l'arma alla bocca. All'improvviso sentì un grido. Era la voce di sua figlia. Si voltò e vide Julie. La pistola gli sfuggì di mano. «Padre mio!» gridò la ragazza ansante e quasi soffocata dalla gioia.
«Salvo! Siete salvo!»
E gli si gettò tra le braccia, alzando in alto con la mano una borsa di seta rossa.
«Salvo! Figlia mia, ma che vuoi dire?»
disse Morrel.
«Sì, salvo! Guardate! Guardate!»
disse la ragazza. Morrel prese la borsa e trasalì, perché un vago ricordo gli richiamò alla mente che quell'oggetto un tempo gli era appartenuto. Da una parte c'era la cambiale dei 287.500 franchi già quietanzata, dall'altra vi era un diamante della grandezza di una nocciola, con queste 3 parole scritte sopra un pezzo di pergamena: «Dote di Julie». Morrel si passò la mano sulla fronte. Credeva di sognare. Il pendolo batté le 11. In quel momento entrò Emmanuel con il viso sconvolto dalla gioia e dall'emozione.
«Il faraon!»
gridò.
«Il faraon! Ebbene, che cosa il faraon? Siete pazzo, Emmanuel! Sapete bene che non esiste più! Il faraon, signore! Segnalano l'arrivo del faraon! Il faraon sta entrando in questo momento nel porto! Andiamo a vedere, e che Dio abbia pietà di noi se la notizia è falsa!»
Una gran folla era sul porto. Tutta quella gente si divise per lasciare libero il passaggio a Morrel.
«Il faraon! Il faraon!»
gridavano centinaia di voci. Infatti, cosa meravigliosa e incredibile, di rimpetto alla torre di San Giovanni un bastimento portava sulla poppa queste parole scritte a grandi lettere bianche: «Faraon, Morrel e figlio, Marsiglia». Mentre Morrel e suo figlio si abbracciavano fra gli applausi di tutta la città, testimone di questo prodigio, un uomo, il cui viso era per metà coperto da una barba nera, nascosto dietro la garritta di una sentinella, contemplava commosso questa scena, mormorando queste parole: «Nobile cuore, sii felice, sii benedetto per tutto il bene che hai fatto e che ancora farai, e la mia riconoscenza resti nell'ombra come le tue buone azioni. Ora», aggiunse, «addio bontà, addio umanità, addio riconoscenza, addio a tutti quei sentimenti che allargano il cuore».
Ad alta voce, Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.